Questa sera vogliamo leggere un passo dal libro degli Atti degli Apostoli e una semplice meditazione che è venuta alla mia mente, è tornata alla mia mente, e ho pensato che questa occasione in cui siamo riuniti per celebrare Dio e anche la cena del Signore poteva essere opportuno per considerare le verità contenute in questo passo. Leggiamo in Atti capitolo 12, leggiamo l'intero capitolo fino al versetto 25, quindi. In quel periodo, capitolo 12 degli Atti, in quel periodo il re Erode cominciò a maltrattare alcuni della Chiesa e fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni. Vedendo che ciò era gradito ai giudei, continuò a fare e fece arrestare anche Pietro. Erano i giorni degli azimi, e dopo averlo fatto arrestare, lo mise in prigione, affidandolo alla custodia di 4 picchetti di 4 soldati ciascuno, perché voleva farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua. Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere a Dio erano fatte per lui dalla Chiesa. Nella notte che precedeva il giorno in cui Erode voleva farlo comparire, Pietro stava dormendo in mezzo a 2 soldati, legato con 2 catene, e le sentinelle davanti alla porta custodivano il carcere, ed ecco, un angelo del Signore sopraggiunse, e una luce risplendette nella cella. L'angelo, battendo il fianco a Pietro, lo svegliò dicendo: «Alzati presto!» E le catene gli caddero dalle mani. L'angelo disse: «Vestiti e mettiti i sandali». E Pietro fece così. Poi gli disse ancora: «Mettiti il mantello e seguimi». Ed egli, uscito, lo seguiva, non sapendo che era realtà ciò che stava succedendo per opera dell'angelo. Credeva infatti di avere una visione. Come ebbero oltrepassata la prima e la seconda guardia, giunsero alla porta di ferro che immette in città, la quale si aprì da sé davanti a loro. Uscirono e si inoltrarono per una strada, e all'improvviso l'angelo si allontanò da lui. Pietro, rientrato in sé, disse: «Ora so di sicuro che il Signore ha mandato il suo angelo e mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei». Pietro dunque, consapevole della situazione, andò a casa di Maria, madre di Giovanni, detto anche Marco, dove molti fratelli erano riuniti in preghiera. E dopo aver bussato alla porta d'ingresso, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era. E, riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non aprì la porta, ma corse dentro ad annunziare che Pietro stava davanti alla porta. Quelli le dissero: «Tu sei pazza!» Ma ella insisteva che la cosa stava così, ed essi dicevano: «È il suo angelo!» Pietro intanto continuava a bussare, e quando ebbero aperto lo videro e rimasero stupiti. Ma egli, con la mano, fece loro cenno di tacere e raccontò in che modo il Signore lo aveva fatto uscire dal carcere. Poi disse: «Fate sapere queste cose a Giacomo e ai fratelli». Quindi uscì e se ne andò in un altro luogo. Fattosi giorno, i soldati furono molto agitati perché non sapevano che cosa fosse avvenuto di Pietro. Erode lo fece cercare, non avendolo trovato, processò le guardie e comandò che fossero condotte al supplizio. Poi scese dalla Giudea e soggiornò a Cesarea. Erode era fortemente irritato contro i Tiri e i Sidoni, ma essi di comune accordo si presentarono a lui e, guadagnato il favore di Blasto, ciambellano del re, chiesero pace perché il loro paese riceveva i viveri dal paese del re. E nel giorno fissato Erode indossò l'abito regale e, sedutosi sul trono, tenne loro un pubblico discorso. Il popolo acclamava: «Voce di un Dio, non di un uomo!» e in quell'istante un angelo del Signore lo colpì, perché non aveva dato la gloria a Dio e roso dai vermi morì. Intanto la parola di Dio progrediva e si diffondeva sempre di più. Barnaba e Saulo, compiuta la loro missione, tornarono da Gerusalemme prendendo con loro Giovanni, detto anche Marco. Questo passo che abbiamo appena letto ci riporta ai primi tempi della storia della Chiesa cristiana. La Chiesa era in crescita e, crescendo nel numero, aveva già conosciuto varie prove e varie difficoltà. In quel particolare momento si trovava in una condizione di estrema precarietà e debolezza. Pensate cosa sarebbe potuto accadere se il re Erode avesse continuato, non solo dopo Giacomo con Pietro, ma anche con altri, gli altri apostoli, a portare avanti il suo intento distruttivo e assassino. Il compito che Gesù aveva affidato ai suoi discepoli era quello di giungere fino alle estremità della terra per portare il lieto messaggio del Vangelo. Ma c'erano grandissime difficoltà, addirittura umanamente insuperabili. I discepoli erano pochi e erano combattuti, erano uccisi. I primi persecutori della Chiesa furono i giudei, che non contenti di avere ucciso Gesù, avrebbero voluto sterminare anche tutti i suoi seguaci. E alle persecuzioni che furono compiute dai giudei, che procedevano dall'invidia, giunsero anche quelle dei pagani, che scaturivano da ragioni diverse. Abbiamo letto che Erode Agrippa aveva cominciato a maltrattare alcuni della Chiesa e continuava a farlo soltanto per il mero desiderio della popolarità. Quando è popolare, quando è conveniente parlare male dei cristiani, quando è popolare, quando è conveniente uccidere i cristiani, allora c'è tanta gente pronta a farlo, non si importa se è giusto, se non lo è, se è legittimo anche secondo la legge. E abbiamo visto che al versetto 2 è detto che l'apostolo Giacomo, il fratello di Giovanni, fu ucciso di spada, cioè praticamente fu giustiziato. E siccome questo atteggiamento era gradito ai giudei per mero calcolo politico, per ottenere popolarità, appunto si pensava che si poteva fare la stessa cosa anche con Pietro. Quindi Pietro venne arrestato e questa volta la persecuzione subisce un'escalation, in qualche modo si prende quello che era considerato il capo degli apostoli o comunque una delle persone più rappresentative. Ricordiamoci che Pietro ebbe un grande ruolo assegnatogli da Gesù, non quello di essere il Papa, ma sicuramente quello di avere un primato in un certo senso, nell'annuncio nel giorno della Pentecoste, ai giudei, nell'annuncio del Vangelo, ai gentili nel caso della conversione di Cornelio. Quindi sicuramente, sebbene Pietro non fosse, diciamo, il rettore della Chiesa di Gerusalemme, chiaramente qui si vede che il vescovo di Gerusalemme era Giacomo, che, al quale poi Pietro stesso dirà, del quale dirà Pietro ai credenti: ditelo a Giacomo quello che è successo, io sto andando via. Quindi chiaramente era Giacomo, e poi lo vedremo anche più avanti nella conferenza di Gerusalemme, Giacomo assume la presidenza. Quindi, sebbene Pietro non era diciamo, il vescovo di Gerusalemme, ma sicuramente era un personaggio di grande rilievo nella Chiesa cristiana. E arrestare lui ed eventualmente farlo morire sarebbe stato, da una parte, un grande scoraggiamento da parte dei cristiani, dall'altra parte una grande vittoria per i nemici del Vangelo. Ma Luca, che è lo scrittore degli Atti, ci narra che durante la notte che precedeva il tempo stabilito per la sua comparizione di fronte al tiranno, un angelo del Signore andò a liberarlo. Ora, vedete, questo passo può essere interpretato in molti modi e molti hanno cercato di interpretarlo in modi diversi, ma io credo che il modo più naturale di interpretare questo passo è considerarlo storia, la narrazione di un fatto. Un fatto che implica il soprannaturale, l'intervento divino, l'intervento di un angelo, un sonno o comunque, insomma, il fatto che Pietro è stato reso in qualche modo invisibile davanti alle guardie, la porta di ferro che si apre. Se non è storia, che cos'è? È inganno. E d'altronde è storia anche il fatto che il re, avendo saputo, il re Erode fece cercare le guardie e avendo saputo che era sparito il prigioniero, comandò che fossero condotte al supplizio. Cioè, non è una semplice, un racconto di finzione che vuole darci degli insegnamenti allegorici e spirituali. No, no, è proprio cronaca. Cronaca. E d'altronde il cristianesimo è una fede soprannaturale. Non ci meravigliamo che queste cose siano potute accadere perché Dio è potente da farle accadere. E quindi Luca ci racconta questi eventi con grande naturalezza. Un angelo del Signore di notte andò a liberarlo e tutto questo avvenne mentre la Chiesa pregava. E Pietro, una volta liberato, si reca a casa di una sua parente dove si teneva appunto questa riunione di preghiera, erano presenti molti fratelli, cioè ci sono tanti testimoni di questi eventi. E il racconto si conclude con il resoconto della morte di Erode. Veramente ci sarebbe da dire chi la fa, l'aspetti. Erode aveva fatto morire Giacomo, pensava che avrebbe distrutto Pietro, pensava che avrebbe potuto distruggere sul nascere il movimento cristiano, la Chiesa cristiana, ma Gesù aveva promesso che le porte dell'Hades non avrebbero potuto prevalere contro la Chiesa, che il popolo suo non sarebbe stato mai distrutto e non sarebbe stato certamente un reuccio come Erode, che ci sarebbe riuscito. Quindi questa storia è molto conosciuta, ma è anche molto significativa, e certamente possiamo trarne degli insegnamenti utili per noi, anche se viviamo a migliaia di anni di distanza. Il primo è questo, che noi esseri umani e noi, Chiesa cristiana, in un certo senso siamo estremamente fragili e grandemente esposti all'odio del mondo. Giacomo viene arrestato e martirizzato, Pietro viene arrestato ed è in pericolo di morte. Che cosa può fare la Chiesa? Non ha da rivolgersi a qualche senatore, a qualche politico importante, non ha la possibilità di raccogliere dei grandi quantità di denaro per corrompere qualcuno, perché Pietro sia liberato, né vuole farlo. Una cosa può farla però. Piega le ginocchia e prega. Guardate, questo è proprio quello che può fare la Chiesa anche quando i diritti sono calpestati e questi due discepoli di Cristo vengono maltrattati. Noi vediamo sia le debolezze dell'umana natura che gli effetti dell'odio del mondo. Cristo l'aveva predetto. Noi oggi viviamo in tempi dove, grazie a Dio, ci sono state delle conquiste democratiche, non siamo in pericolo di perdere la nostra testa da un giorno all'altro. Grazie a Dio per questo, molti nostri fratelli, poche centinaia di anni fa, tutto questo l'hanno sofferto, hanno continuato a soffrirlo, ma ricordiamoci, ci sono ancora migliaia, centinaia di migliaia, milioni di credenti, di cristiani in altre parti del mondo che si trovano nelle stesse condizioni. Non dobbiamo dimenticarci di loro e non dobbiamo dimenticarci della fragilità della natura umana. E noi spesse volte, siccome ci troviamo in una condizione esterna che può sembrare di maggiore sicurezza, di maggiore stabilità, magari possiamo cominciare anche noi a credere di essere onnipotenti, onniscienti, onnipresenti, come molta gente, grazie alla tecnologia, pensa di esserlo. Noi cristiani non dovremmo mai dimenticare, nemmeno un istante, che la nostra umanità rimane soggetta alla maledizione del peccato e che siamo soggetti a un gran numero di debolezze. Noi siamo continuamente esposti alla morte. L'Apostolo Paolo lo ricordava ai Corinzi, i Corinzi, che pensavano loro di essere già giunti a regnare, lo spirito, avevano lo spirito, erano persone che godevano della pienezza, del già, erano già giunti a regnare. E dice Paolo: fratelli, sappiamo che questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, che abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli, perciò in questa tenda noi gemiamo, desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, poiché se saremo trovati vestiti e non nudi, poiché noi che siamo in questa tenda gemiamo oppressi. E perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Noi siamo soggetti alla decadenza, siamo soggetti alla morte, siamo esposti ogni giorno alla morte. La nostra santificazione è incompleta. E questo significa che siamo costantemente soggetti alla tentazione, alla caduta, alle cadute, e noi siamo anche umanamente, politicamente deboli. Non siamo tanti, non siamo ricchi, non siamo forti, non siamo nobili. Siamo le cose che non sono, siamo le cose sprezzate di questo mondo. Sì, la Chiesa cristiana e i cristiani di ogni tempo sono questo genere di persone, eppure siamo amati da Dio. E questi pensieri però possono e devono suscitare un gran numero di sentimenti e reazioni nei nostri cuori, ma dobbiamo ricordarcene, dobbiamo considerarli consapevoli del fatto che siamo precari in questo mondo e non dobbiamo venire meno nell'animo, ricordandoci che in tutto e per tutto dipendiamo da Dio. Pietro da un giorno all'altro poteva perdere la testa, Giacomo la perse, tu e Dio. Siamo precari, è giusto che facciamo progetti, è giusto che ci impegniamo a medio, a lungo termine, ma non dimentichiamolo mai, non siamo di qua. E dall'oggi al domani potremmo essere altrove. E questo passo ci ricorda proprio la precarietà della vita umana, della Chiesa cristiana, e noi ci stiamo impegnando affinché la nostra condizione anche comunitaria sia più stabile, no? Stiamo facendo dei sacrifici, abbiamo il desiderio di avere un locale di culto dove possiamo più degnamente celebrare Dio, avere altre attività, mostrarci come un punto di riferimento, una luce accesa in un luogo scuro, una lampada splendente, ardente. Dobbiamo avere queste ambizioni, questi desideri, dobbiamo fare dei progetti di crescita, di espansione, ma ricordatevi, ricordiamocelo, ciò che ci renderà stabili e che ci rende forti non sono le nostre conquiste esterne. Ciò che ci può rendere efficaci sarà soltanto la grazia di Dio, solo il suo sostegno. Oggi, stamattina, sentivamo la predicazione della parola di Dio e il pastore Leonardo De Chirico ci ricordava del tempo in cui, ai tempi della ricostruzione di Gerusalemme, il profeta Ageo parlava al popolo di Israele che pensava a costruire le proprie case e si era scordato che c'era il Tempio da costruire. E Ageo diceva: voi avete seminato molto, avete lavorato tanto, avete raccolto poco. Mangiate ma non vi saziate, bevete ma non estinguete la vostra sete, mettete il vostro denaro in una tasca bucata. Cioè, tutti i vostri sforzi, se non sono giovani. E tornando verso casa riflettevo su quanto il poco benedetto dal Signore diventa tanto, e il tanto senza la benedizione di Dio è sempre scarso, sempre insoddisfacente. Noi siamo deboli, eppure nella nostra debolezza possiamo trovare una forza e una stabilità, riponendo la nostra fiducia in Dio. E dobbiamo affrontare le prove della vita con uno spirito di fiducia, con una rassegnazione fiduciosa. Giacomo è messo a morte, Pietro arrestato. Non sappiamo come Giacomo affrontò la morte, possiamo immaginarci bene che Giacomo aveva l'esempio dinanzi a sé del Signore Gesù Cristo, aveva l'esempio di Stefano che era stato il primo martire e certamente avrà affrontato con decoro e dignità il proprio martirio. Però sappiamo come si comportava Pietro. Pietro, con uno spirito mansueto e fiducioso, attendeva la sua condanna mentre si trovava in immediato pericolo di vita. Il nostro atteggiamento nelle prove, nelle crisi, nelle difficoltà, davanti ai problemi, davanti alle tentazioni, dice realmente chi siamo. Chi siamo? Lo si vede quando veniamo provocati. Chi siamo? Lo si vede quando veniamo tentati. Chi siamo? Lo si vede quando siamo sfidati. E Pietro, davanti alla prospettiva della morte, che fa? Che cosa fareste voi se vi trovaste incatenati in un carcere, nell'attesa che l'indomani gli tagliano la testa? Pietro dormiva. Come si fa a dormire? E Pietro dormiva, perché aveva, nonostante, immagino, insomma, una certa apprensione, però aveva una pace interna e una completa rassegnazione nella volontà di Dio. Dio è il Signore della mia esistenza. Gesù mi ha detto che mi farò vecchio e qualcuno mi porterà dove non vorrei andare. Ancora non sono vecchio. Forse il Signore vorrà dire che devo arrivare alla vecchiaia, probabilmente questo significa che non morirò in questa situazione, eppure Pietro aveva imparato dal suo maestro a dire: Padre, non la mia volontà, ma la tua sia fatta. E per questa ragione credo che avesse un senso di pace profonda, interiore. A cosa serve prendercela agitandoci, essendo solleciti e ansiosi davanti alle difficoltà? Tanto più che molte volte certe cose che ci sembrano delle vere difficoltà non lo sono affatto, e se aspettassimo soltanto un pochino vedremmo che, come quei nodi che sembrano irrisolubili, non possono essere sciolti, basta tirare un po' di più i capi e immediatamente si liberano. Che cosa avrebbe aggiunto la sollecitudine, la preoccupazione di Pietro se ci fosse stata la sua situazione? Nulla, assolutamente nulla. Pietro è tranquillo e dorme. E mentre sta dormendo viene svegliato da un angelo, ma lui non si rende conto che si tratta di un... della realtà, probabilmente pensa che sta sognando. Infatti, quando più avanti leggiamo, dice che sembrava, era convinto si trattasse di una visione, di un sogno, di qualcosa che stava accadendo nella sua mente, non nella realtà, ma anche nel suo sogno, o almeno come credeva di trovarsi, ubbidisce a Dio, fa quello che gli viene detto di fare. E questo mi fa riflettere sul fatto che è davvero interessante quello che noi facciamo quando siamo privati della nostra consapevolezza e quello che c'è di più profondo nella nostra natura. Cioè, a volte non abbiamo la piena padronanza di noi stessi, ma continuiamo ad agire conformemente a quelli che sono i nostri principi quando siamo perfettamente insensi. Perché questo significa che quelle convinzioni sono profonde nella nostra vita. In altri temi è bello vivere senza avere segreti, senza avere carichi pendenti. Essere sicuri che se la nostra vita fosse posta sotto lo scrutinio non si potrebbe scoprire nulla di losco, nulla di vergognoso, per il semplice fatto che noi viviamo avendo rinunciato alle cose losche e vergognose, e non ci sono segreti che ci imbarazzerebbero se venissero alla luce. Questa è una cosa bellissima. È il paradiso sulla terra. Il paradiso sulla terra è avere una coscienza pulita. Pietro aveva una coscienza pulita. E a un certo punto, quando si rende conto di quello che sta succedendo, attribuisce a Dio solo la propria liberazione. Lo abbiamo letto al versetto 11, Pietro, rientrato in sé, disse: so che è il Signore che ha mandato il suo angelo e che mi ha liberato dalla mano di Erode e da tutto ciò che si attendeva il popolo dei giudei. Dio mi ha liberato. Allora, che cosa impariamo da questa situazione? Impariamo che Dio è sovrano sulla nostra vita e che Lui dispone della nostra vita come meglio crede. E che noi dobbiamo essere pronti ad accettare la sua buona volontà con completo arrendimento. Giacomo muore, Pietro viene liberato, perché l'uno muore e l'altro no? Chi lo può dire? Noi certamente però sappiamo che se Giacomo muore e Pietro no, non è che Giacomo si meritava di morire e Pietro non lo meritasse. Non è questione di meriti o di fede. Pietro non era più meritevole del credente di Giacomo, ma dobbiamo comprendere che spesse volte la morte di un credente è un premio. Dobbiamo guardare la condizione dal punto di vista di Dio. Giacomo ha un grande privilegio, quello di morire da martire della fede. E i martiri sono le persone che saranno più onorate in cielo. Non dobbiamo pensare che Giacomo è stato uno sconfitto, un miserabile, un poveretto. È entrato nella gloria di Dio da trionfante, da vittorioso, prima di tutto. E poi dobbiamo comprendere che se Giacomo viene raccolto e Pietro viene lasciato, è perché evidentemente Pietro aveva ancora da fare delle cose. Noi nel corso degli anni abbiamo avuto dei fratelli e delle sorelle che sono stati raccolti dal Signore, alcuni prima del tempo che ci saremmo aspettati. Bene, loro si trovano adesso nella gloria di Dio in una condizione migliore della nostra. Quando pensiamo ai nostri cari fratelli che non sono più tra noi, pensiamo che loro contemplano la faccia del Signore e che sono beati e felici e che si rallegrano della loro condizione. E se, non lo sappiamo, riescono a vedere o a essere informati di quello che noi stiamo facendo, sicuramente saranno doppiamente felici della nostra perseveranza. Ma se Dio ancora a noi non ci ha raccolti, è perché abbiamo qualcosa da fare, che ha un piano per noi. Infatti, il Signore vuole che noi portiamo a compimento l'opera che ci ha affidato. Come diceva l'Apostolo Paolo scrivendo ai Filippesi, diceva: per me vivere nella carne, se vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei cosa preferire. Da una parte ho il desiderio di partire per essere con Cristo, dall'altra il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi, quindi voglio rimanere. E non si trattò della forza o della violenza straordinaria di uomini malvagi che tolse Giacomo. Dio non si lascia cogliere di sorpresa. Dio lasciò che Erode uccidesse Giacomo e non permise che Pietro morisse. Quindi, cosa, riflettendo questa sera davanti alla mensa del Signore, cosa dobbiamo imparare? Impariamo prima di tutto che siamo fragili e non dobbiamo mai dimenticare che la morte può coglierci in ogni momento della nostra vita. Siamo felici di essere qua, ma ricordiamoci, potremmo non esserci la prossima volta e noi dobbiamo essere pronti a sempre con le valigie. Ricordo che quando mia moglie doveva partorire, quando si avvicinava il tempo, aveva la valigia pronta. Ecco, più o meno è così, la nostra partenza la dobbiamo vedere così, le nostre valigie sono pronte. Dobbiamo ricordarci che ogni carne è come l'erba, che la mattina verdeggia, fiorisce, la sera è segata e si secca. E che quindi la vita è breve, la nostra vita terrena è precaria e temporanea. Dobbiamo ricordarci che un giorno dovremo rendere conto di noi stessi dinanzi a Dio e che la nostra vita e la nostra esistenza oggi deve essere vissuta giorno per giorno al cospetto di Dio, affinché quando saremo dinanzi a Lui non avremo da ritrarci coperti di vergogna. Dovremo rendere conto dinanzi a Dio, ciascuno di noi renderà conto di se stesso. L'Apostolo Paolo lo diceva con grande serietà ai Romani, ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Romani 14, 12. E poi dobbiamo anche ricordarci che la provvidenza di Dio per noi è sempre l'opzione migliore. Quale fu la provvidenza di Dio per Giacomo? Il martirio. Quale fu la provvidenza di Dio per Pietro? La liberazione e il prosieguo del suo ministero. A Dio sia la gloria sempre. E quindi pensiamo a quanto è doveroso e quanto è liberatorio per noi imparare a dire con il Signore Gesù Cristo: Padre nostro, la tua volontà sia fatta. La tua volontà sia fatta. Nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Queste sono le parole della fede, sono le parole dell'ubbidienza, sono le parole della gioia, perché chi combatte contro Dio combatte una battaglia persa in partenza, mentre le parole della fede sono le parole della libertà e della gioia. Padre nostro, la tua volontà sia fatta. Pietro aveva imparato a pregare così, perché l'esperienza del Getsemani sicuramente lo aveva segnato. Anche lì, in quella notte, Pietro si era addormentato, ma era un sonno diverso, quello era il sonno della tristezza, il sonno della delusione, il sonno della presunzione. Questo era il sonno della pace e della piena e completa remissione della propria volontà nelle mani di Dio. Che il Signore ci conceda di vivere così, nella consapevolezza della nostra debolezza, nelle forze divine e nella piena sottomissione alla volontà del Signore. Amen. Chiniamo il capo. Padre Celeste, vogliamo benedire te, che hai stabilito ciò che è bene per noi e che certamente riprenderai cura di noi per tutti i giorni della nostra vita. Ti vogliamo ringraziare per la liberazione che ci concedi. Ti vogliamo ringraziare per le prove che permetti nella nostra vita. Ti vogliamo chiedere aiuto affinché non dimentichiamo mai la nostra precarietà e debolezza, ma anche, Signore, che ci aiuti a ricordarci sempre che Tu, che sei il Dio onnipotente e sovrano, sei anche il Signore della provvidenza, che stabilisce ciò che è bene per noi e che opererà sempre per il bene di quelli che amano Dio e che sono chiamati secondo il suo disegno. Ora, Signore, ti preghiamo che tu ci possa consolare con il Spirito e che alimenti e rabbini nel nome di Cristo.